Dot Block Radio. FM. AM. Streaming and DAB.
Rap USA. Tutto rap.
Benvenuti in diretta su Zaytime, la striscia quotidiana che vi accompagna ogni giorno in FM sull'ML Network, con voi in studio da Roma, Riccardo Codomaccio, con me, come sempre, fortunatamente, anche in tempi così delicati, c'è Chiara Di Paola!
Buon pomeriggio e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Zaytime, la trasmissione che mette al centro gli studenti, in diretta nazionale in AM, FM, DAB, con la Visual Radio, Radio Zenet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Anche oggi naturalmente vi terremo compagnia fino alle 16, dando tutti gli aggiornamenti sulla questione ucraina, qualche spazio anche dedicato a dei piccoli svaghi, ma soprattutto le voci dei nostri studenti, una rete di più di 800 ragazzi che partecipano alla nostra trasmissione.
Tutto del fratello Teo. Convivi e non sei nulla del fratello tuo. Lui a piedi per i campi, lo stimola. Tu rinchiuso con i campi.
Partiamo, Riccardo, facendo un pochino di chiarezza sulla situazione, ma soprattutto dando gli ultimissimi aggiornamenti, perché al momento Kiev è letteralmente sotto assedio, con continui allarmi bomba, con l'artiglieria leggera e pesante che colpisce la città da questa notte, e soprattutto con i carri armati già nella periferia delle città, quindi non solo alle porte. C'era stata la speranza che si potessero fermare per qualche giorno subito fuori dalla città, invece a quanto pare, perché ovviamente le notizie che arrivano in questi momenti sono sempre da verificare, possono comunque non essere verificate al 100%, insomma, però i carri armati sembrerebbero alle porte della città. A proposito di notizie, un piccolissimo inciso: vi consigliamo di seguire su Instagram le storie di Valerio Nicolosi, che è intervenuto più volte anche nella nostra trasmissione in passato. Adesso è lì a Kiev, sta testimoniando e documentando veramente la guerra con un coraggio, ma soprattutto con una precisione impeccabile. Zelensky si è aperto a una possibilità di trattare, e dall'altro lato anche Putin avrebbe risposto con una piccolissima apertura. Andiamoci a leggere anche le loro dichiarazioni.
Il diavolo è spuntato fuori col contratto. Artista visionario, flow milionario. Di sta roba sono il boss, frate, addio. Questa è la musica che sente.
Ha infatti parlato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Come sapete, oggi il presidente dell'Ucraina Zelensky ha annunciato la sua disponibilità a discutere dello status neutrale dell'Ucraina, ha riferito. In risposta, Vladimir Putin è pronto a inviare a Minsk una delegazione russa a livello di rappresentanti dei ministeri di difesa ed esteri e dell'amministrazione presidenziale per negoziati con la delegazione ucraina. Il ministro degli esteri Lavrov ha dichiarato poco prima che la Russia è pronta a colloqui con l'Ucraina non appena loro deporranno le armi. Vedremo se poi, insomma, a queste dichiarazioni seguiranno anche i fatti. Lo prendiamo come un piccolissimo segno di speranza in questo momento così buio. Nel frattempo si è schierata anche la Cina, che si è detta contraria alla guerra, insomma, ovviamente al fianco della Russia, ma sta cercando comunque di mediare, essendo comunque una forza economica prima che militare, la guerra è comunque comunque anche una crisi economica di certo non gioverebbe alla sua potenza. Si è schierato anche Mario Draghi, ha parlato oggi, l'ha fatto all'Italia, alla Camera e al Senato. C'è stato anche un po' un battibecco a distanza in realtà con Zelensky, che l'ha accusato di non essere abbastanza vicino al popolo ucraino. In effetti l'Italia è uno dei paesi europei, insieme alla Germania e all'Austria, che maggiormente dipendono dal gas russo e che quindi si sono schierati con diciamo meno così meno fretta, meno prontezza anche dal punto di vista delle sanzioni. Ha parlato Draghi, dicevamo, la crisi di portata storica che l'Italia e l'Europa hanno davanti potrebbe essere lunga e difficile da ricomporre, ha dichiarato, anche perché sta confermando l'esistenza di profonde divergenze sulla visione dell'ordine internazionale mondiale che non sarà facile superare. Ha parlato, come detto, al Consiglio nel corso dell'informativa urgente sul conflitto tra Russia e Ucraina nell'aula di Montecitorio. Fa un po' effetto, non avremmo mai pensato di poter ascoltare delle parole così importanti, dei discorsi di guerra così, così forti. Arrivano delle immagini dolorosissime, Riccardo, bambini piccolissimi in lacrime, costretti a essere rinchiusi nei bunker, nelle metropolitane, a proteggersi dagli allarmi bomba, devastazione di edifici, anche tanti feriti. Poche immagini invece degli scontri diretti della guerra, mentre ovviamente si vengono insomma continuamente riprodotte sui social, ma anche in televisione, le immagini dei bombardamenti e dei missili. E poi un'immagine su tutti, a mio modo di vedere, le manifestazioni di solidarietà e la reazione dei russi che sono scesi in piazza. Più di 1700 sono stati arrestati, per far capire anche qual è il tenore democratico della Russia. Ma forse Putin non è la Russia, forse Putin è un uomo isolato. Proveremo a capirlo e ad analizzarlo anche nel resto della trasmissione con chi ne sa meglio di noi. C'è anche una raccolta firme, più di 400.000 russi si sono detti contrari alla guerra. Questa è una speranza. Growing up as daddy had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way. Your mother and me.
Per quanto riguarda invece le sanzioni europee, non sono ancora state approvate ufficialmente. I funzionari dei vari paesi europei le stanno ancora perfezionando. Nell'ultima ora, però, sono uscite alcune indiscrezioni su cosa potrebbero contenere. Secondo Bloomberg e altri giornali, nell'elenco finale delle sanzioni individuali potrebbero essere inclusi sia Putin sia il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, una mossa dal significato soprattutto simbolico, dato che difficilmente i due hanno beni e conti intestati a proprio nome nei paesi dell'Unione Europea. Joe Barnes, corrispondente a Bruxelles del Telegraph, dice invece che le sanzioni non comprenderanno il divieto dell'esportazione di beni di lusso italiani di diamanti lavorati in Belgio. Alle 14.38 anche timidi segnali di apertura, ma in realtà di inganno da parte del governo russo, che ha detto all'agenzia stampa statale che è disposto a parlare con il governo ucraino, ma a Minsk in Bielorussia, non esattamente un paese neutrale nella guerra iniziata ieri. La proposta russa è arrivata poco dopo un nuovo video del presidente ucraino Zelensky, in cui chiedeva, come già accennava Chiara, nuovamente di avviare dei negoziati per fermare il massacro.
Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права.
Ma noi vogliamo anche alle parole delle nostre studentesse. Oggi diamo il buon pomeriggio a Luana e Anastasia del liceo Scaduto di Bagheria. Ciao ragazze. Oh, buon pomeriggio e ben trovate le nostre studentesse del liceo Scaduto. Come sapete, stiamo portando avanti dei progetti di media literacy, alfabetizzazione ai media, insegniamo ai ragazzi a rapportarsi con il mondo delle fonti, ma soprattutto apriamo loro i microfoni, diamo loro spazio anche sul nostro mensile Zainet, distribuito in tutte le scuole superiori d'Italia. Oggi il nostro collegamento ha una valenza particolare, arriveremo poi ad Anastasia. Partiamo però con Luana, da cui vorrei insomma un po' di chiarezza, perché so che ha fatto un buon lavoro anche sulle fonti per chiarire a che cosa si riferisce Putin quando parla di genocidio e di nazismo, perché insomma è corretto avere una visione a 360 gradi di quello che sta succedendo, di quella che può essere la visione, l'ottica russa anche, no, per sapere come fronteggiarla. Anastasia, Luana, pardon.
Allora, salve. Allora, diciamo che il Cremlino da tempo afferma che il governo ucraino perseguita le persone di etnia russa e i suoi cittadini di lingua russa. Già nel 2014 questa accusa era servita come una delle giustificazioni per l'inizio del conflitto, sostenuto da racconti e video di violenza antirussa, spesso rivelatosi falsi. Ma secondo il think tank partitico, per quanto riguarda appunto la parola genocidio, è stata usata come arma di retorica politica per oltre 60 anni, con il significato di male estremo. Anche al crollo dell'Unione Sovietica, popoli e governi post-sovietici descrissero spesso le sofferenze passate come genocidio, ma senza dare grande importanza al significato legale internazionale del termine. Inoltre, quando Putin dice di correre in soccorso alle repubbliche del Donbass, fa coincidere la sfera di influenza russa con l'identità etnica russa, inquadrando la lotta in Donbass come una lotta contro un regime che tenta di commettere un genocidio, e presenta le azioni dei russi non come una scelta, ma come l'ultima risorsa di un popolo che cerca di proteggere i suoi diritti umani fondamentali. Quindi, diciamo, Putin a cosa diciamo si riferisce? A cosa si riferisce quando usa questa retorica? Si riferisce appunto a presentare gli interventi della Russia negli stati vicini come difensivi e a convincere i cittadini russi che hanno subito 8 anni di sanzioni in Donbass, che si stanno inoltre sacrificando per una lotta eroica, e fornisce una giustificazione ideologica per un governo, ovvero il suo. L'accusa televisiva che fa è il risultato di un processo di quasi 70 anni e ha trasformato il concetto giuridico di genocidio in un'accusa politicizzata che viene utilizzata con molta leggerezza e fa parte di un contesto più grande di information war o guerra mediatica, che è volta a indirizzare preferenze politiche, a demoralizzare, a furbare il nemico e soprattutto per contrastarne le azioni. Secondo media, governi e organizzazioni occidentali e russi, i media russi negli ultimi anni hanno promosso molti contenuti affermazioni discutibili che ritraggono l'Ucraina in una luce negativa. Tra gli altri aspetti, ritrarre l'Ucraina come filo nazista, sollevando preoccupazioni in particolare sul battaglione ultranazionalista Azov, che divenne famoso nel 2014 all'inizio del conflitto e che oggi è parte dell'unità delle forze speciali della Guardia Nazionale dell'Ucraina. Un caso particolare che viene citato inoltre è la strage di Odessa, un massacro che avrebbe seguito estremisti di destra e nazionalisti ucraini e danni di filo russi, e in cui persero la vita circa 50 persone. La dinamica però ancora oggi è dibattuta, perché comunque non è mai stata fatta un'indagine ufficiale. Nonostante la guerra ad est appunto abbia fornito una nuova legittimità sociale a gruppi di estrema destra, portando con sé nuovi finanziamenti e capacità, che rappresenta sicuramente un problema, l'estrema destra rimane una piccola minoranza nel paese, soprattutto visto i recenti successi di partiti populisti di destra ed estremisti in altre parti d'Europa. Durante le elezioni del 2019, infatti, i candidati ai gruppi di estrema destra ucraini come Svoboda sono rimasti molto al di sotto del 5%, che è il minimo necessario per ottenere l'ingresso in Parlamento. Inoltre, è logico che una società di intelligenza artificiale che si occupa di manovrare contenuti online problematici ha monitorato centinaia di account social media pro Cremlino e ha rilevato che dallo scorso novembre ci sono stati grandi picchi nelle storie che collegano l'Ucraina al nazismo, che sono ampiamente condivise nel panorama mediatico filorusso. Ma questa guerra mediatica è combattuta inoltre da entrambe le parti, con un'escalation della crisi dell'Ucraina Anche l'amministrazione Biden ha sviluppato inoltre una tecnica efficace per condurre la sua guerra di informazione. Piuttosto che cercare di impedire inoltre al governo filorusso di diffondere liberamente teorie del complotto antirusso che coinvolgono l'Occidente e l'Ucraina, l'amministrazione Biden ha scelto di reagire rilasciando pubblicamente il report di intelligence sui tentativi della Russia di creare giustificazioni inoltre per l'invasione. Ha quindi rilasciato numerosi dettagli sul movimento delle truppe russe, ha verificato l'affidabilità dei video che erano stati rilasciati dai media filorussi. Anche se molti avevano sollevato preoccupazioni nell'esporre fonti e metodi dell'intelligence statunitense, e nonostante alcuni giornalisti fossero scettici sulla credibilità delle affermazioni del governo degli Stati Uniti, in questo modo Biden ha provato a disinnescare i tentativi russi di fabbricare prestiti per un'invasione, utilizzando soprattutto campagne di disinformazione, ma questo appunto non è servito.
Ragazze, facciamo una cosa, dato che siamo andate un po' lunghe con i tempi, Luana, sei stata davvero chiarissima, ma soprattutto complimenti per il bel lavoro di ricerca e di scrittura che hai fatto. Se Anastasia è d'accordo, ci prendiamo una piccola pausa musicale, così poi con tutta calma veniamo a te, perché insomma hai davvero una bella storia da raccontarci.
Va bene, grazie. You've been gone for so long, I'm running out of time. To bring me back to life.
I told the world one day I would pay it back. Say it on tape and let it record it so that one day I can play it back. But I don't even know if I believe it when I'm saying that. Y'all starting to creep and every day is just so gray and black. Hope I just need a ray of that. Cause no one sees my vision when I play it for them. They just say it's whack. But they don't know what dope is. And I don't know if I was awake or asleep when I wrote. All I know is you came to me when I was at my lowest. You picked me up, breathing life in me. I owe my life to you. Before the life of me, I don't see why you don't see like I do. But it just dawned on me, you lost a son. Demons fighting you, it's dark. Let me turn on the lights and brighten me and enlighten you. I don't think you realize what you mean to me. Not the slightest clue, cause me and you were like a crew. I was like your sidekick, you gon' either wanna fight when I get off this fucking mic or you gon' hug me. But I'm out of options, there's nothing else I can do cause
in diretta su Zaytime, non soltanto le notizie della nostra attualità, ma anche le testimonianze dei nostri studenti. Chiara.
Sì, torniamo da Anastasia, studentessa del liceo scaduto di Bagheria. Come sapete siamo il primo network radiofonico nazionale partecipato dai ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia. La nostra Anastasia è originaria del Donbass, quindi proprio dell'Ucraina, e ha vissuto sulla sua pelle la drammaticità di questa terra, colpita non da oggi, da una guerra pesantissima. Raccontaci un po', Anastasia, la tua storia, da quanto tempo sei in Italia, insomma anche che cosa hai vissuto in Donbass.
Mi sentite, giusto?
Sì, forte e chiaro.
Allora, come lei ha detto, sono nata nel Donbass, precisamente a Donetsk. All'inizio, diciamo che quando sono nata andava tutto bene, solo che poi nel 2014 sono peggiorate le cose.
Hai ragione. Andiamo un pezzetto per volta. Sei arrivata in Italia nel 2015, venivi da un orfanotrofio proprio del Donbass, che
del Donbass, di Mariupol, che è vicino Donetsk, quindi è vicino. Ci sono nata e cresciuta a Donetsk nel Donbass, poi mi sono trasferita a Mariupol nell'istituto.
E appena sei partita, dopo due giorni, il tuo istituto è stato proprio colpito dai bombardamenti. Sì. Un po' un segno del destino, no? Anche questo nella tua vita.
Cosa?
È stato un po' un segno del destino anche questo nella tua vita, mi raccontavi questa mattina, no? Due giorni dopo che sei partita proprio.
Sì, infatti ringrazio i miei genitori che mi sono venuti a prendere, perché se loro non sarebbero venuti, io a quest'ora lì non ci sarei più, quindi sì. Non lo so se proprio chiamarlo destino o chiamarlo del tipo che sono stata più fortunata che destino.
Ecco, la situazione adesso è davvero drammatica, ci spezza il cuore a tutti noi vedere le immagini della guerra, sentire le notizie, sentirle così vicino e sapere il popolo ucraino, che insomma noi italiani conosciamo bene, in una difficoltà così forte. Immagino per te quanto possa essere dura e difficile. Riesci ad avere notizie, a confrontarti con il tuo paese d'origine, con le tue tante amiche che sono rimaste lì?
Allora, con gli amici ancora no, perché non so se è un problema di linea o qualcosa del genere, perché non riesco a mettermi in contatto. So solo che la casa di vicino Kiev, che è proprio dove stavano alcuni dei miei amici, parenti più stretti, è stato abbattuto dai cosi russi, quindi non so nemmeno se sono vivi o cose del genere, perché non riesco a mettermi in contatto.
Ecco, che effetto ti fa sapere che è tornata la guerra in Ucraina? Come la stai vivendo personalmente?
Allora, personalmente non bene, perché già che io non è una cosa di abitudine, già che prima nel 2014-15 già ero abbastanza preoccupata sia per i familiari sia per gli amici del genere. Ora, sapendo questa cosa, non mi cala giù il fatto che dopo molti anni la Russia continua a farci guerra inutilmente poi.
Ecco, anche perché mi raccontavi sempre questa mattina, preparando il tuo collegamento di oggi, so che insomma sei anche particolarmente emozionata e comprendiamo l'emotività nel darci anche un racconto così personale e così delicato, ma mi raccontavi che tra russi e ucraini, almeno a livello proprio di cittadini, di cultura, di modo di sentire, non c'è mai stato questo odio che invece Putin lascia trasparire.
Infatti, perché allora il popolo russo e il popolo ucraino abbiamo un legame, diciamo, fraterno, perché ci siamo molto legati sia ai russi, noi ucraini ai russi e i russi a noi, ma infatti la maggior parte di noi ucraini siamo madrelingua, quindi parliamo anche il russo, perché siamo proprio vicini, confiniamo. Infatti Russia e Ucraina erano un'unica cosa, solo che poi l'hanno separati, ma quello che dice Putin allora, intanto posso dire una cosa? Sì, vado?
Certo.
Allora, intanto dobbiamo dire che Putin non ha tutti i torti, nella guerra no, però ha detto che l'Ucraina e la Russia erano un'unica cosa, e lui lo rivorrebbe fare, e non ha tutti i torti, su questo lo appoggio. Sulla guerra no, ma su quello che lui vorrebbe fare sì, perché lui ha affermato in un'intervista che Russia e l'Ucraina fa parte di noi e della nostra famiglia, siamo tutti fratelli, quindi lui non si
quello che volevamo sottolineare è proprio questo rapporto fraterno tra russi e ucraini, no? Ovviamente quello che sta facendo Putin è tutt'altro, perché sta creando sangue, dolore e divisione tra russi e ucraini, accusando gli ucraini di essere, no, quasi nazisti, anzi senza il quasi, completamente nazisti, di aver fatto un genocidio sui russi, quindi decisamente non è quello che professa Putin. Hai un messaggio per lui, per chi sta portando avanti la guerra, ma anche per i tuoi amici ucraini, per gli italiani, per gli Stati Uniti, un messaggio a chi sta giocando le pedine di questa guerra?
Sì, a Putin sì, perché cioè vuole chiedere di smetterla, di non pensare solo a se stesso, perché poi qua parliamo di soldi, perché lui sta facendo questa guerra tutto solo per i soldi, perché se lui non farebbe questo, dovrebbe pensare a molti bambini che stanno morendo in Ucraina, sia in Ucraina che in Russia, e di smetterla di fare questa guerra inutile e di pensare al futuro di questi bambini che se continua così non ce la faranno mai a pensare al loro futuro. Solo questo che dico.
Anastasia, noi ti ringraziamo di cuore perché ci hai messo nelle mani un pezzetto della tua storia, della tua vita e del tuo cuore. Noi ti stringiamo in un abbraccio fortissimo, ringraziamo la tua testimonianza, siamo orgogliosi di aprire i microfoni ai ragazzi delle scuole superiori. L'Ucraina è tra noi e noi siamo con lei, almeno insomma spiritualmente. Grazie Anastasia.
Grazie a lei.
E invece eccomi qui, la folla applaude una bomba inesplosa, i fili tagliati quell'attimo prima, ma se davvero, davvero, davvero finisse così, un conto in sospeso, una fredda mattina, una noia impazzita di noia. Il timer di bomba arrivato allo zero segnò il meno uno, poi via così. Le vittime subito divennero pubblico, uno schifo di applauso, poi tutto finì. Ma mi chiedo se invece di andare così ci fosse stato un uomo impazzito abbastanza da tornare sano, sabotare il destino e vendicarsi del tempo, da capire che alle volte morire davvero è solo l'ultimo modo che ha un uomo per salvarsi la vita. Ma se davvero, davvero, davvero non fanno sul serio, anche una spada di plastica potrà inceppare la macchina, ma solo se riusciremo ancora a impazzire abbastanza da tornare sani e sabotare il destino e vendicarci del tempo.
siamo Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Ci trovate in FM, AM, DAB, streaming e potete guardarci su Twitch.
Tutte le frequenze sul sito laboradio.it.
Fly around first class, private jet flex. Use a black Amex, get up out the duplexes. Buy a Lexus, take a road trip to a spaceship. And I'ma get on, mess up in the sky, and I'ma get gone. Gave up too much just to see one more dawn.
If it was my last day on Earth, if it was my last day, if it was my last day on Earth, if it was my last day, if I close my eyes.
Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Ci trovate in FM, AM, DAB, streaming e potete guardarci su Twitch.
Tutte le frequenze sul sito laboradio.it.
Ieri ho bevuto troppo fino a svenire sul parquet. Non voglio stare sobrio perché sennò penso a te. Voglio scordarmi di tutti i problemi, fumare le canne e diventare scemi. Ho vent'anni, non voglio fare progetti o schemi, abbiamo tutto.
Tra le poche fonti attendibili che arrivano dall'Ucraina dopo l'invasione da parte della Russia di Putin, c'è sicuramente il profilo Instagram e TikTok di Slava, il rapper italo-ucraino che attraverso i social sta informando i giovani e i giovanissimi fan per mezzo di video e foto che gli vengono inviate dai suoi amici, parenti e ascoltatori del paese natio. Il giornale di Brescia ha scritto su di lui: sua mamma continua a ripeterglielo: se fossimo rimasti in Ucraina probabilmente ora saresti al fronte. Con questo pensiero fisso terribile e 5 lettere di richiamo spedite per lui negli ultimi 8 anni, il rapper Slava, all'anagrafe Vyacheslav Yermak, guarda con grande preoccupazione a ciò che sta accadendo nel suo paese d'origine. Lo fa attraverso gli occhi spaventati di amici e parenti intrappolati in una situazione che tutti ormai fa tantissima paura. Nato in Ucraina, a Kharkiv, città finita sotto l'attacco delle forze russe, è arrivato nel nostro paese all'età di 10 anni. Slava, dall'anno scorso, è a tutti gli effetti un cittadino italiano. Dunque, non è stato costretto a ritornare in patria per il servizio militare.
Zio Dmitri, per favore, riempimi il bicchiere.
questi sono ricchi, ma noi siamo bravi a bere. A noi basta una bottiglia per sentirci bene. Dei tuoi soldi, cazzo ce ne.
Lo sarà ancora.
Nah, ci sei cascato ancora, svuota quella cazzo di bottiglia. Se è finita stappa non una nuova. Prendevamo sempre brutti voti quando ancora ci andavamo a scuola. Pure il commentore è sempre alzato, ha finito male non è ora. Dimmi sono gente tranquilla, c'è ancora la mentalità antica. In un mondo dove tutti diventano uomo, loro sono rimasti fedeli alla figa. C'è chi tira fuori i conigli, dal cilindro la chiama magia. I mici hanno il potere di tirare fuori dal nulla una nuova bottiglia. Quando vuoi, dove vuoi veniamo, noi siamo quelli con la vodka in mano. Ci senti arrivare da lontano, canto manco fossimo allo stadio. Il tuo amico deve fare bravo, non ha mica fegato da slavo. Ha provato a bere con i miei fratelli, dopo due bicchieri morto sul divano.
Zio Dmitri, ma cazzo non lo vedi? Siamo seduti a bere a tavola ancora da ieri. Coi miei alziamo i callici, agli altri alziamo i medi. Ma finché siamo ancora in piedi, lo sarà ancora un po'. C'è l'anima sua, gloria al suo nome. Come diceva lui, ma l'essere ubriaco piuttosto che un essere ubriaco, capito? Un goccino all'ultimo, te lo giuro.
Puro sangue dell'est, bresciano d'adozione, giovane talento del rap italiano Vyacheslav, in arte slava, è riuscito a conciliare il duro lavoro in fabbrica con la passione per la musica. Vyacheslav, nato nella città di Kharkiv, che è anche una delle città più colpite dall'offensiva di Putin, è figlio del periodo post-sovietico, cresciuto senza un padre in una famiglia composta da sole donne e all'età di 11 anni, stremati dalle precarie condizioni economiche vissute in città, migra in Italia nella speranza di un futuro migliore. Trovano una sistemazione a Brescia, dove ricominciano una nuova vita lasciandosi il passato alle spalle.
Ho preso gli occhi da mia madre, il suo naso, il suo modo di fare. Cresciuto da tre donne, mi soli, tre parenti di sangue. Dentro quel bilocale abbiamo ballato con la fame. Lacrime di dolore e gioia, il parto dopo un funerale. Ho preso tutto dalle mie tre lonesse, ma da te non ho preso niente. Grazie per essere stato un codardo, davvero te ne sono riconoscente. Pensate se avessi avuto una famiglia a posto, non saremmo mai migrati, madonna che culo. Noi dentro la nostra merda ci abbiamo trovato i diamanti. Non mi è mancato nulla, anche se non avevo nada. Anche col portafoglio vuoto l'amore non mancava in casa. Oh mamma, tutto quel male che ci hanno buttato addosso, li sta ritornando indietro con il karma. Chi ci ha cercato di fottere ha perso. Ci guardavi dall'alto in basso, era tutto l'inverso. Quello che abbiamo ce lo siamo meritati per tutto lo schifo che abbiamo mandato di traverso.
Mami, l'avresti mai pensato che un giorno sarebbe toccato anche a noi? Tutto il mio mondo eravate voi tre. Queste parole le dedico a voi. Voi che senza un centesimo in tasca mi avete dato una bellissima infanzia. Vorrei trovare un modo per dirvi grazie. Mille canzoni non saranno abbastanza. Mamma, mamma, siamo rimasti a galla, galla. Abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto. A volte il destino beffardo sembra che ci prenda per il culo. Ingolosisce cuori con speranze, poi ci lascia morire a digiuno. Ancora 5 giorni avresti avuto il nipote che tanto aspettavi. Ma la vita si sa, una puttana che difficilmente ti concede regali. Mi hanno dato il tuo nome e cognome, ho cercato sempre di essere come te, non come quel piccolo uomo che ha spezzato il cuore alle tue donne. Sono fiero di chiamarmi Slava, proprio come l'uomo di famiglia che da morto mi ha fatto più da padre. Lui che è quella mezza che da viva, mamma, 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 ti ricordi quanto dramma? Facevate 3 lavori a testa per mantenere la barchetta a galla. Non siamo ancora sulle stelle, però quanta strada. Se pensi che siamo partiti da dentro una stalla. Mami, l'avresti mai pensato che un giorno sarebbe toccato anche a noi? Tutto il mio mondo eravate voi tre. Queste parole le dedico a voi. Voi che senza un centesimo in tasca mi avete dato una bellissima infanzia. Vorrei trovare un modo per dirvi grazie. Mille canzoni non saranno abbastanza. Mamma, mamma, siamo rimasti a galla, galla. Abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto.
Primo approccio con la scrittura inizia tra i banchi del liceo scientifico, a 16 anni, da qui in avanti scrivere, registrare e pubblicare brani diventa il mezzo per esprimersi e raccontare la sua vita. Le prime vere soddisfazioni arrivano nel 2016 con il progetto di Alti e Bassi Mixtape volume 3. Tracce del progetto come Quartieri del Sonno e Soliloquio aiutano Slava a trovare un varco nella scena rap italiana, riuscendo ad uscire dal territorio bresciano. Ma i primi veri numeri concreti Slava li ottiene nel 2016 con il brano Pota Figa Luren Culet, in collaborazione con Fra Quintale, che vanta oltre 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ma le sue tracce si sono evolute e ad oggi continua la sua crescita inarrestabile. Il filo conduttore dei lavori del rapper è sicuramente la sua capacità di introspezione. Le sue rime hanno un'intimità disarmante e una poesia in grado di toccare i cuori. Ora che la sua influenza può aiutare tante persone, la sua musica può finalmente fiorire come merita e noi ci contiamo. Vyacheslav, continua così. Tutti i paesi d'Europa liberi hanno bisogno di artisti con la tua sensibilità e il tuo cuore. Siamo con te e con il popolo ucraino. Avete ascoltato Retro Rap, io sono Rachno e vi do appuntamento la prossima settimana, sempre qui su Hot Block Radio.
Ieri ho bevuto troppo fino a svenire sul balcone. Non voglio stare sobrio perché sennò penso a te. Voglio scordarmi di tutti i problemi, fumare le canne e diventare scemi. Ho 20 anni, non voglio fare progetti o schemi. Abbiamo tutta la vecchiaia per fare seri, poi domani sta vita è una slot. Non voglio stare su uno yacht, ma coi fratelli intorno al fuoco, bere, fumare, ridere, stop. Siamo la generazione senza il futuro. Ci hanno lasciato un mondo che se ne va a pezzi. Ora ci tocca ripararlo, farci il culo per colpa delle cazzate fatte dai vecchi. Abbiamo soltanto una vita, voglio divertirmi. Non starmi addosso quale famiglia, ma quali bimbi. Pensi davvero ci sia vita dopo? No, non credo proprio. Amico, abbiamo solo un colpo in canna e quindi voglio trovarmi 50 anni come questi. Avere un lavoro di merda, la famiglia a pezzi. Rimpiangere gli anni passati perché al posto di fumare le canne devo ascolto le cazzate dei parenti.
Ieri ho bevuto troppo fino a svenire sul parquet. Non voglio stare sobrio perché sennò penso a te. Voglio scordarmi di tutti i problemi, fumare le canne e diventare scemo. Ho 20 anni, non voglio fare progetti o schemi. Abbiamo tutta una vecchiaia per fare seri, poi domani
poi domani basta. Vita è una slot, amico tu non ci pensare, versamene ancora un po', poi domani sta vita è una slot e noi siamo tutti in fila sperando di fare il jackpot, yeah. Come diceva qualcuno, vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo.
Sempre.
Respira pieni polmoni questa cazzo di vita, perché fidati, il presente è l'unica certezza.
Fidati, brother.
Quindi riempimi questo fottuto bicchiere.
Okay.
Alza quella cazzo di musica.
Okay.
E al domani ci penseremo domani.
Ieri ho bevuto troppo fino a svenire sul parquet. Non voglio stare sobrio perché se no penso a te. Voglio scordarmi di tutti i problemi, fumare le canne, diventare scemi. Ho vent'anni, non voglio fare progetti o schemi. Abbiamo tutta una vecchiaia per fare seri. Poi domani sta vita è una slot, amico tu non ci pensare, versamene ancora un po', poi domani sta vita è una slot e noi siamo tutti in fila sperando di fare il jackpot, yeah.
Poi domani, state ascoltando ML Network.
Something for my guys and Eliza and little girl named Corinne.
Say the black of the berry, the sweet of the juice. I say the dark of the flesh and the deep of the roots. I give a holler to my sister's own welfare. Tupac kids.
E torniamo in diretta, Zai Time, la trasmissione che mette al centro gli studenti su Zai, su vabbè, Radio Zai, Radio Jeans e Hot Block Radio, ce la posso fare. Qui per darvi anche gli ultimi aggiornamenti, stiamo seguendo ora per ora quello che sta succedendo in Ucraina. Andiamo a vedere anche dal sito del Corriere.it dove viene riportato e vengono riportate le parole del sindaco di Kiev che invita i propri abitanti a fare scorte di acqua, cibo e beni di prima necessità. Preparate vestiti caldi e coperte da portare nei rifugi, ha dichiarato. Nel frattempo anche le attuali autorità ucraine sono prive di sovranità, secondo la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zarova. Il regime di Kiev, queste persone fantoccio, ha dichiarato, che si sono autoproclamate i governanti di questa terra, umiliano la dignità delle persone e deridendola sono privi di qualsiasi sovranità. La Russia spera che il popolo ucraino si liberi dal giogo del governo nazionalista che sfrutta il paese nell'interesse di attori stranieri e comincia a vivere una vita piena e sovrana. Questo il virgolettato del ministro degli esteri russo. Si parla tanto in queste ore anche della reazione di alcuni russi che sono scesi in piazza e c'è stata anche una raccolta firme molto importante, sono state 400.000, mentre rispondono al numero di 1.700 e passa i russi imprigionati per essere scesi in piazza a dire il proprio no contro la guerra in Ucraina che sta conducendo Putin, sia un po' il sentore Riccardo che sia Putin, no, a fare la guerra più che i russi e più che i cittadini russi, no? Abbiamo parlato e abbiamo ascoltato anche dalla nostra Anastasia un sentimento di fratellanza in fin dei conti tra ucraini e russi, un po' tutti hanno un parente insomma nello stato che di fatto sta facendo la guerra. Per analizzare e approfondire anche la figura di Putin diamo il buon pomeriggio e il ben trovato ad Anton Filippo Ferrari di TP. Ciao Anton Filippo.
Ciao Anton.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Benvenuto.
Buonasera.
Beh, insomma, è un compito arduo quello di analizzare la personalità, le intenzioni di Vladimir Putin in questo momento. Guarda, la domanda banale iniziale, Anton, è questa: è un pazzo dittatore o sta seguendo una strategia ben precisa anche per irritare l'Occidente?
È un lucido dittatore alquanto arrabbiato, nel senso che non è non è un pazzo alla Hitler, intendiamoci, cioè a me non, fino adesso non ha dato quei segni di pazzia, quella follia che aveva Hitler, come tutti sappiamo, per quello che poi ha combinato, però è uno che vuole qualcosa di specifico, che poi noi possiamo ipotizzare cosa sia, lui lo sa chiaramente, lo saprà sicuramente lucidamente nel suo cervello, e lo vuole ottenere a tutti i costi, perché è uno che nella sua vita ha sempre fatto questo, ha ottenuto quello che voleva e lo ha fatto in maniera molto pragmatica e con molto carisma, che sicuramente non gli si può dire tutto, che non che Putin non abbia del carisma, diciamo, per quanto ovviamente è deplorevole tutto quello che sta facendo, ma quello, diciamo, l'ipotesi più accreditata al momento, ma ne stanno parlando tutti, non che lo pensi io soltanto, è quello che lui chiaramente si vuole proteggere dalla NATO, che è diventato o è sempre stato il nemico della Russia, e viceversa per noi della NATO è stata magari la Russia il nemico sopito dopo la guerra fredda.
Quanto c'è di componente folle invece?
Una componente folle ci deve essere, perché comunque una persona, almeno nessuno di noi tre immagino, avrebbe il coraggio di far partire missili nei confronti di un altro paese sapendo le conseguenze, perché intendiamoci, anche questa storia che poi tutti coloro che fanno la guerra dicono, no, obiettivi mirati, soltanto obiettivi militari, sì, ma te comunque stai lanciando delle armi potentissime contro un altro paese, e non è che tutte le armi sono precisissime al millimetro e vanno a colpire solo l'elicottero e non uccidono magari le persone che ci sono intorno, o peggio ancora un civile che magari passa lì in bicicletta. Penso che anche voi avete visto il video terribile del missile che ha colpito un ciclista che pedalava nel primo mattino in Ucraina. E quindi, insomma, bisogna avere un cosiddetto pelo sullo stomaco e un minimo di follia per poter pensare di fare la guerra a qualcuno. Dall'altra parte è anche vero che il compito di un capo dello Stato, purtroppo, è anche questo, cioè fare di tutto per difendere il paese, ma in questo caso non stiamo parlando di qualcuno che è stato attaccato, stiamo parlando di qualcuno che attacca, e per essere uno che attacca qualcosa che non va ci deve essere, però non posso pensare che Putin sia un folle. Putin sta lì da tantissimi anni, oramai sono 20 anni e passa, lui dal 99 che è al potere sostanzialmente, poi tra, diciamo, cariche non continue, cioè non è rimasto presidente della Federazione Russa costantemente, però praticamente è come se lo fosse rimasto, perché poi quando ha fatto il primo ministro si era tenuto, diciamo, determinati poteri. Diciamo che secondo me va un po' scissa la situazione, nel senso che ci sta un primo Putin e un secondo Putin. Il primo Putin è quello che abbiamo conosciuto tutti, quello dell'amico di Berlusconi, quello del... anche di una certa, diciamo, carisma e anche simpatia, le uscite con Bush, gli accordi con l'America, quindi sembrava, no, tutto quanto rientrato nella normalità, nella pace, nella tranquillità. E poi c'è questo ultimo Putin, che speriamo che di averlo conosciuto fino in fondo, cioè che si sia limitato a quello che ha appena fatto e che sta facendo, che è quello invece un po' più espansionista, un po' più aggressivo nei confronti dei paesi confinanti al momento, e speriamo, anzi, diciamo, la speranza è che lui non pensi neanche minimamente di occupare l'Ucraina e si limiti adesso a una ritirata dopo aver eliminato le difese ucraine, ma non credo che sarà così. Però se lui dopo l'Ucraina dovesse decidere procedere oltre, e per procedere oltre intendo dire attaccare altri paesi confinanti, e sto parlando per esempio dei paesi come Estonia, Lettonia, Lituania, che però hanno una piccola grossa differenza rispetto all'Ucraina, appartengono alla NATO. E qualora dovesse succedere questo, insomma, lo scenario sarebbe non tragico, ma di più.
Ecco, mi piacerebbe approfondire anche questa tematica, no? Dell'evoluzione del personaggio Putin, anche della sua mentalità, del suo modo di fare politica. Stamattina nella rassegna stampa quotidiana leggevo un articolo del Corriere della Sera, non ricordo la firma dell'autore, però insomma sosteneva che anche questi due anni di pandemia abbiano un po' cambiato Putin, anche il fatto che stia invecchiando, no? Magari come dire, gli mette un po' di fretta e in questo senso anche di isolamento ha in qualche modo esasperato alcuni suoi lati e modi di fare politica.
Guarda, mi è capitato, e questo lo consiglio a chiunque sia interessato, di andarsi a rivedere, tanto è facilmente recuperabile sul sito di La 7, mi pare due o tre giorni fa, forse tre giorni fa, è andato in onda Atlanti del programma di Purgatori, in cui praticamente Purgatori ha trasmesso gran parte dell'intervista che Oliver Stone fece a Putin in più episodi, in più periodi diversi, insomma dal 2005 al 2017, adesso vado a memoria, in cui praticamente Putin già all'epoca manifestava le sue intenzioni, non pratiche come poi le ha messe adesso in pratica, ma comunque ideali che aveva in testa. Cioè, praticamente cosa diceva? Lui in quell'intervista diceva: io non posso permettere alla NATO di prendersi tutto e di mettersi al mio confine, a contatto con i miei confini, con le loro armi, con i loro missili, con le loro forze armate. Non lo posso permettere. E quindi cosa fare? E poi soprattutto lui si chiedeva: ma perché la NATO ce l'ha con noi? Che gli abbiamo fatto? Cosa è successo? Noi non stiamo facendo niente, eppure la NATO si continua ad allargare, allargare, allargare. Questo perché? Perché chiaramente lui fa riferimento al fatto che la NATO è nata quando c'era da contrastare l'URSS, l'Unione Sovietica. Quindi c'erano due potenze al mondo, che erano l'Unione Sovietica e diciamo il resto del mondo, gli Stati Uniti, che comandavano, come parlo tuttora, diciamo il resto del mondo che possiamo chiamare NATO, l'attuale NATO. Adesso che questa divisione, almeno fino a qualche mese fa, non esisteva più, Putin diceva: ma perché la NATO si allarga? E quindi da qui probabilmente è maturata la decisione di crearsi una sorta di zona cuscinetto, come era l'Unione Sovietica, che noi adesso non so esattamente gli anni che avete voi ragazzi, ma comunque siamo tutti quanti giovani, nel senso che non abbiamo vissuto la nostra maturità nel periodo della guerra fredda, ma in quel periodo, fino alla caduta del muro, cosa c'era? L'Unione Sovietica possedeva dei cosiddetti stati cuscinetto, cioè aveva delle influenze pesanti sugli stati che li creavano da cuscinetto, appunto, con il resto, con la sua posizione, insomma, con la NATO. Questo adesso non c'è più, perché per esempio appunto Estonia, Lettonia, Lituania fanno parte della NATO e confinano direttamente con la Russia, e l'Ucraina voleva diventare un'altra Estonia, voleva diventare un altro paese della NATO, e Putin questo non lo voleva permettere e non l'ha permesso alla fine della fiera, perché comunque ad oggi e probabilmente per diversi anni la NATO, l'Ucraina non fa e non farà parte della NATO. Quindi le sue mire sono quelle di proteggersi, che dal suo punto di vista può essere anche, diciamo, corretto. Il problema sono i modi, il problema è il cercare di comandare indirettamente o direttamente paesi che non sono il suo.
Anton, c'è chi sta contestando la mancata serietà delle sanzioni europee nei confronti della Russia. È magari sbagliato farlo o c'è qualche falla effettivamente in questa sanzione?
Allora, premettendo che le sanzioni al momento, per fortuna, lo so per qualche istanza, sicuramente forse proprio per fortuna, è l'unica strada percorribile, nel senso, perché l'alternativa qual è? L'alternativa è andare a bombardare Mosca? Perfetto, si scoppia la terza guerra mondiale, che vede da una parte gli Stati Uniti, e non solo, chiaramente anche l'Italia, che sarebbe alleata degli Stati Uniti, almeno sulla carta, che possiede la bomba atomica, dall'altra parte la Russia, che possiede la bomba atomica. E lo stesso Putin questo scenario l'ha descritto in quell'intervista che ho citato poco fa, in cui a domanda di Oliver Stone: se scoppiasse un'altra guerra mondiale, chi vincerebbe? La Russia. Lui risponde no. Allora Stone gli dice: vincerebbero gli Stati Uniti? Lui fa no, non sopravviverebbe nessuno. Quindi le sanzioni sono la strada per evitare che succeda questo, cioè che succeda che due superpotenze, diciamo due parti del mondo, si vadano a contrasto potendosi lanciare armi di distruzione di massa, e parliamo quindi di potenziali milioni e milioni di morti. Quindi diciamo lo scenario chiaramente non può essere questo, non deve essere questo. Quindi le sanzioni sono giuste. È anche vero che ci sono sanzioni e sanzioni, cioè tu li puoi fare il solletico, come li puoi diciamo mettere, fargli calare le braghe sostanzialmente. Al momento le sanzioni sono le prime sanzioni che, diciamo, erano state previste prima che Putin partisse con l'invasione di massa, erano sanzioni abbastanza blande, cioè pesanti sì, ma fino a un certo punto. Adesso le sanzioni dovranno essere ben più pesanti, però va anche detto che purtroppo, e noi in primis come paese, come Italia, abbiamo bisogno della Russia, nel senso, se tu vai a sanzionare il discorso energetico della Russia, che poi è la vera fonte di reddito della Russia di Putin, ma non solo, non è che la Russia abbia tanti altri diciamo asset da giocarsi, se non soprattutto quello energetico, se tu vai a colpire quell'asset lì è come darsi un po' la zappa sui piedi, quindi le bollette salgono e tutto quello che sappiamo e di cui si sta parlando ampiamente in questi giorni. L'Europa deve dire, l'Europa e gli Stati Uniti devono decidere se accettare la zappa sui piedi per punire e tarpare le ali al Putin espansionista, o se invece fare finta di niente e sacrificare l'Ucraina, sperando che Putin si fermi lì.
Esatto, perché insomma sacrificare l'Ucraina sappiamo non si limiterebbe magari semplicemente a quello, sarebbe una minaccia ben più pesante. Un piccolo aggiornamento dal profilo Instagram di Valerio Nicolosi, il reporter di Micro Mega Magazine, che si trova in queste ore proprio a Kiev. Blindati ucraini sono entrati a Kiev per difendere la città dalle truppe russe, la situazione resta tesissima e da invasione, assedio e bombardamento con l'artiglieria potrebbe diventare una guerra strada per strada con i civili armati coinvolti nella guerriglia. Anton Filippo Ferrari di TP, nel salutarti volevo ricordare la vostra rivista, il vostro settimanale che se non sbaglio esce il venerdì, è davvero una, insomma, una novità editoriale meravigliosa, io personalmente lo acquisto ogni settimana perché davvero ci aiuta a dare una visione interessantissima con un focus sulle tematiche che interessano anche alle generazioni, ecco, magari che di solito non sono considerate nei media tradizionali, nella stampa tradizionale, quindi complimenti anche per questo lavoro, grazie di cuore e a presto.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Ciao Anton, buon lavoro. Ciao.
Ciao, buon lavoro ragazzi.
Volge il termine la puntata di Zeittime, volge il termine la puntata, l'ultima della settimana, per volare alla prossima lunedì. Ci ritroveremo qui in diretta, speriamo con buone notizie per il popolo ucraino. Chiara Di Paola.
L'appuntamento è a lunedì, buon fine settimana, teniamoci aggiornati, a presto.